Olimpiadi 2024 0108 2024. L'incredibile salto di Simone Biles spiegato con la fisica. Per capire come la ginnasta americana riesce a eseguire lo Jurchenko doppio carpio in termini fisici, possiamo partire dalle barche di Brigitte Allain. La ginnastica è uno sport estremamente difficile, ma ci sono persone che riescono a farlo sembrare facile. È il caso di Simone Biles, che nel concorso a squadre femminile di ginnastica artistica alle Olimpiadi di Parigi 2024 ha eseguito uno Jurchenko doppio carpio, considerato il salto più difficile del mondo. Dal momento che gli eventi del volteggio femminile e dell'Alla Round femminile sono ancora in corso, è possibile che la ginnasta statunitense riesca nuovamente nell'impresa prima della fine dei giochi. La fisica alla base dello Jurchenko doppio carpio e di molti altri volteggi è piuttosto impegnativa. Per iniziare a capirla, partiamo da qualcosa di apparentemente semplice, come un salto mortale, flip. Tutti e quattro gli eventi di ginnastica femminile alle Olimpiadi, corpo libero, parallele, volteggio e trave, contempleranno un flip di qualche tipo, uno dei due tipi di rotazione che una ginnasta può compiere a mezz'aria. In termini fisici, il salto mortale è una rotazione completa del corpo attorno a un asse immaginario che passa attraverso i fianchi della ginnasta. Per il secondo tipo di rotazione, la torsione, twist, immaginate un asse che va dalla testa ai piedi dell'atleta. Per aiutarvi a farvi un'idea, qui sotto trovate due animazioni dei movimenti create in Python. Una ginnasta può eseguire entrambi i tipi di rotazione contemporaneamente, una delle cose che rende questo sport così interessante da guardare. In fisica chiameremmo questo tipo di movimento rotazione un corpo rigido, ma siccome gli esseri umani ovviamente non sono rigidi, la matematica necessaria a descrivere rotazioni come questa può essere piuttosto complicata. Per brevità ci limiteremo ai soli flip. Esistono tre tipi di flip. C'è il layout, in cui il ginnasta mantiene il corpo in posizione diritta, il carpio piqué, in cui il corpo si piega a un angolo di circa 90 gradi all'altezza dei fianchi, e il tuck, con le ginocchia tirate su verso il petto. Qual è la differenza dal punto di vista della fisica? Rotazioni e momento di inerzia. Per capire la fisica di una rotazione bisogna considerare il momento di inerzia. Cominciamo con un esempio che riguarda le barche. Supponiamo di essere in piedi su un molo accanto a una piccola barca che sta galleggiando sull'acqua senza essere legata. Se mettete un piede sull'imbarcazione e date una spinta, la barca si allontana, ma farà anche qualcos'altro, prende velocità. Questa variazione di velocità è un'accelerazione. Immaginate ora di spostarvi lungo il molo e di puntare una barca molto più grande, come uno yacht. Se lo spingete con il piede, applicando la stessa forza per la stessa quantità di tempo rispetto alla prima barca, anche lo yacht si muoverà, ma con un'accelerazione minore perché ha una massa maggiore. L'elemento fondamentale in questo esempio è proprio la massa della barca. A fronte di una massa maggiore, modificare il moto di un oggetto è più difficile. A volte chiamiamo questa proprietà degli oggetti inerzia, da non confondere con il momento di inerzia, di cui parleremo tra poco. Quando diamo una spinta alla barca, possiamo descrivere questa interazione forza-moto con una forma della seconda legge di Newton. Abbiamo usato la versione scalare unidimensionale di questa equazione per semplificarla. In realtà, la forza e la quantità di moto sono vettori. La formula ci dice che una forza netta cambia la quantità di moto di un oggetto, e che la quantità di moto è definita come il prodotto della massa e della velocità. Poiché sia la barca grande che quella piccola hanno la stessa forza, anche variazione nella quantità di moto sarà la stessa. Ma se l'imbarcazione ha massa maggiore, si otterrà un aumento minore della velocità. Consideriamo ora il moto rotatorio. Abbiamo un'espressione molto simile per le rotazioni, che si presenta così. Anche in questo caso si tratta di versioni scalari delle equazioni vettoriali reali. Questa volta ci sono un po' di elementi nuovi. Innanzitutto abbiamo il momento meccanico indicato con la lettera dell'alfabeto greco, ovvero il risultato di una forza applicata in un punto specifico di un oggetto. Si può pensare a questa forza come a un tipo di forza di rotazione. Così come una forza modifica la quantità di moto di un oggetto, il momento meccanico modifica a sua volta il momento angolare, cioè il prodotto della velocità angolare e del momento di inerzia. Ma cos'è il momento di inerzia? È possibile capire cosa fa osservando il momento meccanico e il momento angolare. proprio come la massa di un oggetto rappresenta la sua resistenza alle variazioni del moto rettilineo, il momento d'inerzia è la resistenza di un oggetto alle variazioni del moto angolare. Possiamo metterla anche in questi termini, se si applica lo stesso momento meccanico a due oggetti con momenti d'inerzia diversi, quello con il momento d'inerzia inferiore avrà un aumento maggiore della velocità angolare. Ma da cosa dipende il momento d'inerzia? Non si tratta solo di quanta massa ha un oggetto, ma anche di dove si trova questa massa. Il momento d'inerzia misura sia la quantità di massa sia la sua distanza dall'asse di rotazione. E questo ha una conseguenza molto interessante, è possibile modificare il momento d'inerzia senza cambiare la massa. Ecco un esperimento da fare a casa, sedetevi su uno di quei sgabelli che ruotano o su una sedia da ufficio e datevi una spinta con il piede per iniziare una rotazione. Il vostro piede esercita un momento meccanico che modifica il momento angolare. Provate a roteare tenendo le braccia distanti dal corpo e poi fate un altro tentativo raccogliendo le braccia. Quando gli arti sono distesi, il momento d'inerzia sarà maggiore e il tasso di rotazione inferiore. Ovviamente non avete cambiato la vostra massa, ma solo il modo in cui è distribuita. Provate di nuovo con le braccia raccolte, ma questa staccate i piedi da terra dopo aver iniziato a girare. In questo caso ruoterete con un momento meccanico pari a zero dopo la spinta iniziale. A questo punto riprovate partendo con le braccia tese e ritiratele a metà rotazione, come vedete qui sotto. Si nota chiaramente che quando le braccia sono raccolte la velocità di rotazione aumenta. Questo è dovuto alla variazione del momento d'inerzia. Cambiare il momento d'inerzia per modificare la velocità angolare. Veniamo a Simone Biles. Osserviamo la sua velocità angolare quando cambia la posizione del corpo, concentrandoci in particolare sul suo Jürgenko doppio carpio. Nel corpo libero, Biles esegue anche un doppio layout con una torsione e un doppio tuck con una tripla torsione. Tuttavia, entrambi questi movimenti prevedono anche una torsione che li rende più difficili da analizzare. Nello Jürgenko doppio carpio, la ginnasta americana inizia a correre verso la tavola da volteggio. Prima del salto vero e proprio, Biles esegue compie due rondate o roundoff, un movimento simile a una ruota semplificando. Una sul trampolino e una dal trampolino alla tavola, questa parte è lo Jürgenko. Durante questo movimento iniziale ruota in posizione prevalentemente rettilinea, ma una volta lasciata la tavola da volteggio, Biles si piega in vita in una posizione carpiata. Questa variazione di posizione modifica la distribuzione della massa e quindi il momento d'inerzia. Durante il doppio carpio, l'unica forza che agisce su di lei è la gravità che la spinge verso il basso. Poiché questa forza agisce sul centro della massa di un oggetto, non esercita alcun momento meccanico sull'atleta. Questa significa che il suo momento angolare deve rimanere costante, ma cambiando il suo momento d'inerzia cambierà anche la sua velocità angolare. Quindi il prodotto del momento d'inerzia e della velocità angolare prima del volteggio dovrebbe essere uguale al prodotto dopo aver lasciato la tavola. Se si riesce a calcolare la velocità angolare di Biles durante lo Jürgenko e la rincorsa, è possibile usare la misurazione per vedere come la posizione del corpo modifica la velocità angolare. A questo punto mi rivolgo al mio strumento di analisi video preferito, Tracker Video Analysis. Osservando la posizione della testa di Biles rispetto alla vita in ogni fotogramma, possiamo ricavare la sua posizione angolare. Ripetendo l'azione per più fotogrammi è possibile ottenere anche una misura del tempo, poiché il video viene riprodotto a 30 fotogrammi al secondo, ogni fotogramma corrisponde a 1 fratto 30 di secondo, quindi posso ricavare la velocità angolare dalla pendenza dell'angolo rispetto al tempo. In realtà, trovare la posizione angolare è più facile rispetto a misurare la posizione e la velocità effettive di Biles. Per farlo dovremmo misurare in qualche modo la sua posizione in ogni fotogramma del video. Normalmente si utilizzano le dimensioni di un oggetto noto, ma in video come questo la telecamera esegue fa sia una panoramica che uno zoom rendendo l'operazione complicata. Il grafico qui sotto mostra la posizione angolare di Biles sia durante lo Jürgenko che durante il doppio carpio. Sembra che ci siano tre fasi con tre velocità angolari diverse. Durante la rondata la pendenza del grafico angolo tempo è di 12,00 radianti al secondo, ma quando passa dal suolo alla tavola, mentre sta ancora ruotando, Biles ha una velocità angolare inferiore pari a 6,72 radianti al secondo. Non sono sicuro del motivo per cui rallenti. Forse, quando colpisce il trampolino, c'è un momento meccanico che diminuisce il suo momento angolare, e quindi la sua velocità angolare. Infine, in aria, durante il carpio, c'è un aumento della velocità angolare, con un valore di 15,49 radianti al secondo. Supponiamo che la velocità angolare della ginnasta nella posizione precedente al carpio sia di 6,72 radianti al secondo e che durante il carpio sia di 15,49. Da qui possiamo calcolare il rapporto dei momenti di inerzia per la posizione diritta e per quella del carpio. Naturalmente, questo ci dà solo il rapporto dei momenti di inerzia dalla posizione diritta a quella a carpio. Tuttavia, si può notare che la posizione del carpio ha un momento di inerzia inferiore a quello della posizione diritta. Questo è importante perché quando una ginnasta è in aria, l'ideale è avere una velocità angolare sufficientemente alta da permettere di avere i piedi puntati verso il suolo prima di atterrare. Se si vuole completare un doppio salto, la posizione di tuck avrà il momento di inerzia più basso e garantirà la massima velocità di rotazione. Ciò significa che non è necessario saltare così in alto e rimanere in aria così a lungo per una rotazione completa. Nel prossimo futuro credo che vedremo un atleta eseguire addirittura un triplo carpio. È già successo nella ginnastica maschile con il ginnasta russo Nikita Nagornay, quindi non sarei sorpreso di vederlo presto anche in una gara femminile.